trattativa Stato-mafia. L'ex capo dei servizi, Francesco Paolo Fulci, dichiara: la cosiddetta falange armata chiamava dalle sedi Sismi. Alcuni 007 usavano esplosivi. La rivelazione al processo trattativa Stato-mafia dell'ambasciatore ai vertici del CESIS tra il 1991 e il 1993 sulla sigla oscura che rivendicava omicidi e stragi nei primi anni 90. Dichiara: un analista del SISDE mi portò la mappa dei luoghi da dove partivano le chiamate e quella delle sedi periferiche del SISMI, coincidevano perfettamente. Poi aggiunge: all'interno dei servizi c'è una cellula che si chiama Ossi, esperta nel piazzare polveri, fare attentati. Di Giuseppe Pipitone, 25 giugno 2015. 15 agenti segreti super addestrati sospettati di essere collegati con le bombe del 1993 e le telefonate della falange armata che partivano dalle sedi coperte del SISMI. È un racconto che arriva dal passato, l'ultimo tassello inedito sulla falange armata, l'oscura sigla criminale che nei primi anni 90 rivendicava ogni singolo fatto di sangue andato in onda nel paese. Dai delitti della banda della Uno Bianca alle stragi mafiose del 1992 e 1993. Un mistero mai risolto, quello dei telefonisti del terrore che chiamavano i centralini dell'agenzia ANSA per firmare eccidi e stragi con cui nulla avevano probabilmente a che fare. Adesso però, a più di 20 anni di distanza, emerge un particolare nuovo. Quelle chiamate sarebbero state fatte dalle stesse zone in cui all'epoca il SISMI aveva localizzato le sue basi periferiche. A raccontarlo è l'ambasciatore Francesco Paolo Fulci, punta di diamante della diplomazia italiana negli anni 80, al vertice del CESIS, Comitato Esecutivo per i Servizi di Informazione e Sicurezza, tra il 1991 e il 1993. Oggi presidente della Ferrero. Le chiamate del terrore dalle sedi del SISMI. Era questa storia della falange armata e allora incaricai questo analista del SISDE, si chiamava Davide De Luca, oggi deceduto, nostra direzione redazionale. Gli chiesi di lavorare sulle rivendicazioni e l'incipit del racconto di Francesco Paolo Fulci, che dopo essere stato interrogato dai PM di Palermo Roberto Tartaglia e Nino Di Matteo nell'aprile del 2014, ha deposto oggi al processo sulla trattativa Stato-mafia. Dopo alcuni giorni De Luca venne da me e mi disse: questa è la mappa dei luoghi da dove partono le telefonate e questa è la mappa delle sedi periferiche del SISMI in Italia. Le due cartine coincidevano perfettamente e in più De Luca mi disse che le chiamate venivano fatte sempre in orario d'ufficio, racconta Francesco Paolo Fulci nell'aula bunker del carcere Ucciardone davanti alla corte d'assise di Palermo, che sta processando politici, boss mafiosi e ufficiali dei carabinieri per il patto segreto tra pezzi dello Stato e Cosa Nostra. Ma perché pezzi del SISMI avrebbero dovuto rivendicare le stragi di mafia? Francesco Paolo Fulci non lo dice, spiega però di essersi convinto che tutta questa storia della falange armata faceva parte di quelle operazioni psicologiche previste dai manuali di Stay Behind. Facevano esercitazioni, creare il panico in mezzo alla gente e creare le condizioni per destabilizzare il paese. Questa è la mappa dei luoghi da dove partono le telefonate e questa è la mappa delle sedi periferiche del SISMI in Italia. Le due cartine coincidevano perfettamente. Falange, gladio e la guerra non convenzionale. Nel gergo militare si chiama guerra non convenzionale. Una strategia che prevede anche l'inquinamento dei flussi informativi per aumentare il livello di tensione. È a questo che servono le chiamate della falange nei primi anni 90, quando le stragi al tritolo sconquassano l'Italia. Per contestualizzare il racconto di Francesco Paolo Fulci, bisogna fare un salto indietro nel tempo e arrivare fino al 27 ottobre del 1990, quando al centralino dell'ANSA di Bologna arriva una chiamata che rivendica l'omicidio di Umberto Mormile, educatore carcerario del penitenziario milanese di Opera, ucciso 6 mesi prima. Il terrorismo non è morto, ci conoscerete in seguito, recita una voce al telefono. È la prima rivendicazione della Falange armata, che arriva 2 giorni dopo il celebre discorso con cui Giulio Andreotti rivela alla Camera dei Deputati l'esistenza di Gladio, affiliata alla rete Stay Behind, organizzazione militare segreta costituita in ottemperanza al Patto Atlantico. Francesco Paolo Fulci non collega esplicitamente le telefonate della Falange a Gladio, ma si lascia sfuggire, forse in effetti si trattava di qualche nostalgico. L'elenco dei 15 agenti segreti e le bombe del 93. Ma non solo. Perché nella sua permanenza ai vertici del CESIS, Francesco Paolo Fulci non riceve informazioni solo sulle telefonate della Falange. Scopre infatti che dentro la 7ª divisione del SISMI esiste un servizio speciale coperto composto da 15 agenti segreti super addestrati. All'interno dei servizi c'è solo una cellula che si chiama OSSI, che è molto esperta nel fare guerriglia urbana, piazzare polveri, fare attentati, ha spiegato Francesco Paolo Fulci nella sua deposizione. Si riferisce agli operatori speciali servizio italiano, che un documento riservato del SISMI definisce come personale specificatamente addestrato per svolgere in territorio ostile e in qualsiasi ambiente attività di carattere tecnico e operativo connesse con la condotta della guerra non ortodossa. Nei 2 anni trascorsi al vertice del CESIS, Francesco Paolo Fulci riceve minacce di ogni genere, scopre addirittura di essere spiato nella sua stessa abitazione, chiede e ottiene quindi di avere tutti i nomi che fanno parte di quel reparto speciale. Li copiai su un foglietto che nascosi poi nella mia libreria, dicendo a mia moglie che se fosse successo qualcosa era lì che bisognava cercare. Dopo aver lasciato l'incarico ed essere andato a New York alle Nazioni Unite, provai a dimenticare quella brutta esperienza. All'interno dei servizi c'è solo una cellula che si chiama OSSI, che è molto esperta nel fare guerriglia urbana, piazzare polveri, fare attentati. Rina, chiudi la bocca, il ritorno della Falange. E invece pochi mesi dopo aver lasciato l'Italia, Francesco Paolo Fulci si ricorda di quel foglietto con quei 15 nomi. Dovete considerare, ha spiegato Francesco Paolo Fulci, che i servizi devono raccogliere informazioni, non utilizzare esplosivi e bombe, piazzare polveri e cose simili. Siccome avevo letto le notizie di queste bombe a Firenze e a Roma e i giornali facevano cenno ai soliti servizi deviati, mi dissi, questa cosa si può chiarire. Presi il foglietto e lo portai al generale dei carabinieri Luigi Federici spiegandogli, per essere certi che i servizi non c'entrano niente, questi sono i nomi delle persone che sanno maneggiare esplosivi all'interno dei servizi. Ai 15 nomi, però, Francesco Paolo Fulci ne aggiunge un altro, quello del colonnello Walter Masina, che però non fa parte della 7ª divisione e degli OSSI. Non avrei dovuto farlo, ma volevo fargliela pagare, dato che Masina era quello che spiava la mia abitazione. Cosa succede dopo che Francesco Paolo Fulci consegna quell'elenco ai carabinieri? Mi accusarono di avere montato un depistaggio con gli americani, e mentre la denuncia di Francesco Paolo Fulci cade nel vuoto, le stragi targate Cosa Nostra finiscono all'improvviso, la Prima Repubblica è ormai crollata sotto il peso di Tangentopoli e parallelamente scompaiono pure le rivendicazioni della Falange. Un silenzio durato fino al dicembre del 2013. Quando al carcere di Opera a Milano arriva una lettera indirizzata al superboss Totò Riina, c'è scritto: Riina, chiudi la bocca, ricordati che i tuoi familiari sono liberi, al resto ci pensiamo noi. Sono i mesi in cui il boss corleonese si lascia andare a confidenze e rivelazioni durante l'ora d'aria, mentre la DIA di Palermo registra ogni cosa, un'informazione nota soltanto agli investigatori. Chi è dunque che manda quella lettera? La firma è sempre la stessa, Falange Armata. Articoli precedenti. Trattativa Stato-mafia, PM dichiara, acquisire le rivendicazioni della Falange Armata. 8 maggio 2014. Al rito abbreviato che vede imputato il solo Calogero Mannino, l'accusa chiede di acquisire i due messaggi identici con cui la misteriosa entità si addossò gli omicidi di Salvo Lima e del maresciallo Guazzelli, che secondo l'accusa convinsero il ministro DC ad aprire il colloquio con Cosa Nostra. E spunta una lettera dell'allora generale del ROS Subranni al procuratore Giammanco per archiviare le indagini sul Corvo 2 di Giuseppe Pipitone. 8 maggio 2014. Un unico complesso disegno di violenza portato avanti in maniera simmetrica da una parte da Cosa Nostra e dall'altra dalla Falange Armata. L'oscura sigla che ha rivendicato ogni singolo atto criminale avvenuto in Italia tra il 1990 e il 1994 ha fatto oggi il suo ingresso nel processo che vede Calogero Mannino accusato di violenza e minaccia a un corpo politico dello Stato. L'ex ministro democristiano, uno degli imputati del processo sulla trattativa tra pezzi dello Stato e le istituzioni, ha scelto di farsi processare con il rito abbreviato. Il suo processo si svolge quindi davanti al GIP Marina Petruzzella, in contemporanea al procedimento attualmente in corso davanti la Corte d'Assise presieduta da Alfredo Montalto. Secondo i PM palermitani sarebbe stato Mannino il primo a cercare un'interlocuzione con Cosa Nostra, che tra la fine del 1991 e i primi mesi del 1992 decide in un colpo solo di liberarsi dei nemici storici dell'organizzazione e di tutti quei politici che avevano tradito i patti con la cupola, non riuscendo a neutralizzare le sentenze del maxi processo diventate definitive il 30 gennaio del 1992. La chioma bianca di Salvo Lima riversa nel sangue di Mondello il 12 marzo del 1992 è il primo atto di guerra della Piovra allo Stato. Poi il 4 aprile tocca al maresciallo dei carabinieri Giuliano Guazzelli, vicino allo stesso Mannino, caduto in un agguato il 4 aprile, un omicidio che per anni è stato derubricato a semplice vendetta della cosca agrigentina contro il carabiniere che si era guadagnato il soprannome di Mastino. Non la pensano così i PM palermitani, che invece vedono l'assassino di Guazzelli come un messaggio diretto a Mannino. Adesso o ammazzano me o ammazzano Lima, avrebbe detto l'ex ministro al maresciallo poco dopo la sentenza definitiva del maxi processo. È per questo che, come già avvenuto nel caso di Lima, la Falange Armata si attiva rivendicando anche l'assassino del carabiniere. Una rivendicazione arrivata tramite una telefonata all'ANSA di Bari, che utilizza le medesime parole già usate per esprimere soddisfazione dopo l'assassino dell'europarlamentare della DC. La Falange Armata si assume la paternità politica e la piena responsabilità morale dell'omicidio. Per i PM è l'ennesimo indizio che prova il collegamento dell'omicidio Guazzelli con l'esecuzione di Lima all'interno di un unico disegno criminale che prevedeva anche l'assassinio di Mannino. È per questo che oggi in aula il PM Roberto Tartaglia ha chiesto di produrre gli atti relativi alle due rivendicazioni della Falange. Il GUP si è riservato di decidere il prossimo 12 giugno. Riteniamo, dice la procura, che la sigla della falange armata fornisca, anche in questo processo, una dimostrazione di unitarietà e di identità del complessivo disegno di violenza e minaccia alle istituzioni perseguito anche da Cosa Nostra nel 92 e nel 93. Il grilletto dei killer di Cosa Nostra contro Mannino però non verrà mai premuto. Secondo l'accusa, l'ex ministro si attiva per cercare di aprire un fronte di interlocuzione con i boss, salvandosi quindi la vita. È quello che sostiene un anonimo con 8 pagine dattiloscritte inviate a magistrati e giornalisti dopo la strage di Capaci. È il cosiddetto Corvo 2, che racconta di come alcuni politici si fossero attivati per smorzare la furia vendicativa di Cosa Nostra. Tra questi appunto lo stesso Mannino, su cui pendeva un piano di morte, che secondo Giovanni Brusca era già in fase avanzata. Da potenziale vittima di Cosa Nostra ho comunque continuato a esercitare il ruolo di contrasto alla mafia che ha contraddistinto tutta la mia vita. I PM si industriano ancora ad alimentare accuse infondate, ha detto l'ex ministro facendo dichiarazioni spontanee in aula. I PM hanno chiesto di produrre anche alcuni atti relativi proprio alle indagini sul Corvo 2 affidate all'epoca a due magistrati, Paolo Borsellino e Vittorio Aliquo. Il giudice poi assassinato in via D'Amelio delegò dell'attività investigativa due corpi speciali, il ROS e l'OSCO. Passano poche settimane e Antonio Subranni, allora capo del ROS e oggi imputato nel processo sulla trattativa, inviò all'allora procuratore capo di Palermo Pietro Giammanco una nota dal carattere informale. Caro Piero, scrive l'alto ufficiale dei carabinieri, allegando alla missiva due tacche dell'agenzia ANSA, in cui si rende noto come per il ROS anonimo del Corvo 2 sia solo una manovra della mafia per delegittimare le istituzioni. Nella nota informale spedita a Giammanco, Subranni dice di condividere quanto riportato dall'ANSA dopo appena pochi giorni dall'inizio delle indagini. Eppure, stando sempre alle tesi dell'accusa, per Borsellino quell'anonimo era molto interessante. Ecco perché agli atti del processo, i PM hanno chiesto anche di inserire i verbali della deposizione di Carmelo Canale al processo contro Mario Mori e Mauro Obinnu. Secondo il carabiniere, il famoso incontro tra Mori, De Donno e Borsellino del 25 giugno 1992 era stato chiesto dal magistrato proprio per discutere delle indagini sul Corvo 2, e non invece per parlare dell'inchiesta su mafia e appalti, come da sempre sostenuto dai due imputati del processo sulla trattativa. Le indagini sul Corvo 2 però non andranno mai avanti, dato che il 3 ottobre 1992, Subranni chiede esplicitamente di chiudere le indagini sull'anonimo assumendosene la piena e personale responsabilità. Questa volta invia una nota ufficiale indirizzata a Vittorio Aliquo, unico PM titolare dell'inchiesta ancora in vita, dato che nel frattempo Borsellino era saltato in aria nell'inferno di via D'Amelio. Processo trattativa, il pentito dichiara: nel 1993 ci arrivò l'ordine di votare Forza Italia. Il boss Malvagna depone in aula. L'indicazione venne dagli amici di Palermo, cioè da Rina. Gli attentati alla standa di Catania non erano semplici estorsioni, ma puntavano ad altro. Il summit di Enna e la falange armata. Di Giuseppe Pipitone, 27 giugno 2014. Alla fine del 1993 agli uomini di Cosa Nostra catanese arriva un ordine: si deve votare per Berlusconi, per un nuovo partito che sta a nascere. A raccontarlo, deponendo come teste al processo sulla trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa Nostra, è Filippo Malvagna, boss mafioso catanese e oggi collaboratore di giustizia. Marcello D'Agata mi disse che bisognava votare per Forza Italia tra la fine del 1993 e l'inizio del 1994, Mi disse che Berlusconi sarebbe stata la nostra salvezza. Agata, consigliere del superboss Nitto Santa Paola, riferì a Malvagna che l'ordine di votare per la neonata Forza Italia arrivava da Palermo. Quando si diceva gli amici di Palermo, ha spiegato Malvagna collegato in videoconferenza con l'aula bunker del Ucciardone, si intendeva parlare di Rina. Queste stesse cose mi vennero dette anche da un altro affiliato dal gruppo dei Malpassoti che aveva dei parenti, non ricordo se un compare o un cugino palermitano. Disse che gli amici di Palermo gli dicevano che le cose sarebbero state sistemate. Diceva che proprio per questo c'era una direttiva da Palermo per dire che dovevano essere diminuiti gli omicidi di mafia. Malvagna ha anche raccontato degli attentati contro la Standa all'epoca di proprietà di Berlusconi, nostra direzione redazionale di Catania, commissionati dai boss palermitani a quelli etnei. Dissero che non era solo una normale richiesta estorsiva, serviva per puntare ad altro. Il pentito etneo ha raccontato anche che nell'estate del 1992 i boss catanesi vennero contattati da un carabiniere, Cosimo Bonaccorso. La moglie di Provenzano ha un appuntamento con un dei carabinieri per un'eventuale collaborazione, li avvertì il militare. Una storia che trova riscontri nella deposizione in aula da un altro pentito, Antonino Giuffre. Secondo l'ex boss di Caccamo, era da fonti catanesi che nel 1992 era arrivata la voce dei contatti tra Provenzano e i carabinieri. Malvagna nella sua deposizione ha ripercorso anche gli ultimi mesi del 1991, quando il Gotha di Cosa Nostra si riunisce in un casolare nei pressi di Enna per pianificare un'azione di destabilizzazione della vita del paese con obiettivi eversivo-separatisti. È proprio durante quelle riunioni che ad un certo punto Rina ordina ai suoi di utilizzare la sigla Falange Armata per rivendicare omicidi e stragi. Per i PM la Falange Armata, recentemente ricomparsa con una lettera spedita in carcere alla stessa Rina, è il trade union tra apparati dei servizi e Cosa Nostra. L'oscura sigla aveva iniziato a comparire sulla scena poco prima dell'ordine di Rina, il 27 ottobre del 1990, con la rivendicazione dell'omicidio di Umberto Mormile, educatore carcerario proprio all'interno del penitenziario milanese di Opera. In seguito rivendicherà alcuni atti criminali commessi dalla banda della Uno Bianca. In pratica quindi quando Rina la rilancia nel summit di Cosa Nostra la sigla è ancora poco nota. È per questo che gli inquirenti indagano oggi sulla presenza di elementi estranei a Cosa Nostra nel summit di Enna, gli stessi che imbeccano Rina suggerendogli l'utilizzo della sigla del terrore.